Ne sto andando tranquilla lungo l'autostrada del Brennero. Esco a Rovereto perché oggi voglio portarvi a visitare una delle meraviglie del Trentino, Castel Beseno. Avete presente quell'imponente fortificazione che si vede in cima a quella collina tra Trento e Rovereto e che domina l'intera vallata dell'Adige e della Vallagarina? Ebbene, è proprio lassù che mi dirigo, da Besenello, lungo la stretta stradina acciottolata che mi conduce davanti al primo dei due portoni d'ingresso muniti di ponte levatoio. È il più esteso complesso fortificato della regione. La sua funzione difensiva è chiara dalle alte mura che lo difendono e anche grazie alla sua posizione strategica a strapiombo sul sottostante Rio Cavallo. Ha una forma ellittica che copre tutta la sommità della collina calcarea, estendendosi in lunghezza per 250 metri e in larghezza per circa 50 metri, con due cinte murarie dal profilo complesso su cui si alternano torri, spalti merlati, grandi bastioni circolari e stupendi camminamenti. Mentre ad oriente si apre il maestoso campo dei tornei, uno spazio in realtà destinato a garantire la migliore difesa della struttura sul lato più esposto ad eventuali attacchi nemici. Le prime notizie certe risalgono al XII secolo, allora feudo dei conti di Appiano e residenza della nobile famiglia dei da Beseno. Nel 1470 venne concesso in feudo ai conti Trapp, nobile famiglia della Stiria, molto vicina agli ambienti imperiali austriaci. Proseguendo lungo la strada che si snoda ai piedi dell'imponente fortezza, si fiancheggia il massiccio bastione nord, che con gli altri due testimonia la ristrutturazione del castello avvenuta nel Cinquecento. A nord del bastione si apre la terza porta detta scura, un tempo dotata di saracinesca. La funzione difensiva di questo ingresso è ulteriormente sottolineata dalla sua profondità e dalla presenza delle tre porte disposte in stretta successione su un terreno in pendenza e con un'angolazione tale da impedire all'attaccante la necessaria visibilità. Il maniero fu infatti durante la sua storia teatro di importanti battaglie, tra questa la famosa battaglia di Cagliano del 1487, combattuta fra le truppe tirolesi e veneziane che subirono una clamorosa sconfitta nella loro avanzata verso Trento. La porta scura introduce al primo cortile, dove una costruzione detta un tempo aione granaio ospita oggi il bookshop del museo. Da qui è possibile accedere e percorrere il camminamento di ronda, da cui si gode la stupenda vista sul territorio circostante. Dal primo cortile, attraverso una porta ad arc flamboyant, dotato di archibugiere e caditoia, si accede alla Piazza Grande, dominata dal Palazzo Comitale, elegante residenza della famiglia Trapp, delle cui decorazioni oggi rimangono poche tracce. Qui si affacciano una serie di caseggiati che ospitavano ambienti destinati allo svolgimento delle attività quotidiane, le cucine, i forni per la panificazione, le cantine, il pozzo e la cisterna per la raccolta dell'acqua piovana, all'interno del cosiddetto Palazzo di Marca Bruno, edificio risalente all'epoca castrobarcense e oggi destinato ad accogliere mostre temporanee. Un altro caseggiato che introduce al bastione sud aveva forse funzioni giudiziarie. Tra i poteri dei signori del castello rientrava infatti anche quello di amministrare la giustizia. Ne sono testimonianza le due anguste celle cui si accede sul lato occidentale. Interessante la collezione delle armi che si possono indossare e maneggiare appartenenti al periodo compreso tra il XV e il XVII secolo. Ma come tutti i castelli, anche questa rocca ha la sua leggenda. Si racconta infatti che durante un assedio la popolazione stremata ma indomita lanciasse dalle mura del castello vacche e sacchi di grano sui nemici, mostrando che, oltre la cinta muraria, avevano ancora così tante scorte di cibo da poterle sprecare in quel modo. Gli attaccanti, immaginando che l'assedio sarebbe durato ancora a lungo, vista l'abbondanza che permaneva nel castello, rinunciarono all'impresa di conquistarlo e così se ne andarono. Lascio questa imponente fortezza e mi dirigo a Trento per visitare un'altra perla di questa regione, il Castello del Buon Consiglio. Il Castello del Buon Consiglio, addossato alle duecentesche mura cittadine, fu residenza dei principi vescovi di Trento dalla seconda metà del XIII secolo. Inizialmente edificato con funzioni difensive sopra un rilievo roccioso come castrum romano, divenne vera e propria fortezza fino alla secolarizzazione del Principato. È composto da una serie di edifici di epoca diversa, racchiusi entro una cinta di mura in una posizione leggermente elevata rispetto alla città. In origine chiamato Malconsei, per il piccolo colle su cui sorgeva. Col tempo divenne del Buon Consiglio, ossia luogo di incontro della comunità. Castelvecchio è la parte più antica del castello, eretto verso la metà del XIII secolo, che ingloba la più antica torre cilindrica, il mastio, detta impropriamente Torre d'Augusto, che spicca al di sopra di tutto. Il magno palazzo, disposto a ridosso delle antiche mura urbiche, fu la residenza del cardinale Bernardo Clès, che lo fece edificare accanto al Castelvecchio, all'interno del quale possiamo vedere dei mirabili cicli affrescati che adornano gran parte degli ambienti interni, come gli affreschi della Sala Grande, con cariatidi e putti, e della loggia del Cortile dei Leoni, con episodi mitologici e della Bibbia. Molto interessante e singolare è la loggia veneziana, armoniosa costruzione architettonica da cui si gode il panorama della città. Al suo interno numerose sono le collezioni d'arte, di dipinti, le sculture, opere grafiche, codici miniati, stufe in magnolica ed una straordinaria macchina del tempo tridimensionale che porta nel cuore colorato della vita cortese e contadina di fine Trecento, tra lavoro nei campi, tornei e dichiarazioni d'amore. La Torre dell'Aquila, eretta sopra l'omonima porta che si apriva nella cinta muraria della città, mettendola in comunicazione con la Valsugana, è formata da tre piani che il principe vescovo Giorgio Liechtenstein volle trasformare, collegandola al castello da un camminamento coperto, in dimora privata per sé e per i propri ospiti. A tale scopo incaricò un pittore boemo di decorare il secondo piano con un ciclo di affreschi barocchi raffiguranti i mesi dell'anno, conservati in modo mirabile, gioiello della cultura figurativa del gotico internazionale, che offre uno spaccato molto dettagliato sull'avvicendarsi delle stagioni, sulle professioni e sulla vita quotidiana di nobili e contadini in Trentino nel 1300 e nel 1400. Ed infine, in età barocca, il vescovo Francesco Alberto Poia costruì la giunta albertiana, che congiunge Castelvecchio e Magno Palazzo, ricalcando lo stile di quest'ultimo. Con l'invasione napoleonica, il nuovo proprietario Pietro Vigilio Thun abbandonò il castello e poi divenne caserma militare austriaca. Durante la Prima Guerra Mondiale qui si svolse il processo agli irredentisti Cesare Battisti, Fabio Filzi e Damiano Chiesa. Non è tardi, ne approfitto quindi per gironzolare un po' per questa città ricca di preziosi gioielli d'arte e cultura. Arrivo in Piazza Duomo con la maestosa Basilica di San Vigilio dedicata al patrono della città, che si affaccia sulla piazza principale e merita una visita perché, oltre ad essere la chiesa principale della città, dal 1545 al 1563 ha ospitato il Concilio di Trento. Costruito sulla tomba del santo, è un edificio complesso ma armonioso in cui gli stili gotico e barocco danno vita ad interni ricchi ed unici. Tra sculture, lignee, tele e decorazioni, sul transetto nord spicca la ruota della fortuna, il grande rosone che illumina la navata, mentre ai lati due scale rampanti permettono di raggiungere i campanili. Sempre affacciata su Piazza Duomo si trova il Palazzo Pretorio del 1220 che nel corso dei secoli è stato adibito a prigione, tribunale, sede del comune e sede dei vescovi, e la torre civica di fianco al palazzo che con il suo grande orologio scandisce il tempo di Trento da sempre, ma nasconde un passato tenebroso, La campana dell'arenga, custodita al suo interno, annunciava infatti le condanne a morte sulla piazza su cui si affaccia. Oggi la torre è visitabile. La fatica dei 156 scalini è compensata da un panorama a perdita d'occhio sulla città e sulle montagne che la circondano. Una sosta a Palazzo Roccabruna di Trento è il modo ideale per concludere la visita di questa città. Restaurata nel 2004, questa raffinata ex dimora nobiliare del Cinquecento ospita dal 2007 l'Enoteca Provinciale del Trentino, con una collezione di oltre 60 etichette pregiate che comprendono anche grappe e distillati e vanno dal 1940 al 1980. Si tratta di un'occasione unica per gli amanti del buon vino, ma anche per i buon gustai, perché l'Enoteca ospita ogni settimana eventi, visite guidate e degustazioni di prodotti tipici trentini, come salumi e formaggi di malga, in abbinamento ai 100 migliori vini del territorio, il tutto con l'assistenza di esperti sommelier. È possibile nelle sale cinquecentesche scoprire profumi e sapori dei vini più rappresentativi del territorio, i cosiddetti vini testimonial: Trento Doc, Nosiola, Marzemino, Teroldego, Vinsanto. Un'attenzione particolare viene dedicata al tema della montagna coltivata e alle sue espressioni agroalimentari, quale presidio per la salvaguardia del territorio e baluardo contro lo spopolamento. Mi fermo quindi per scoprirne qualcosa di più. Mi spiega il sommelier che il Trentino vanta un territorio dai diversi profili climatici, dal submediterraneo al continentale all'alpino, offrendo così una variabilità ambientale dalle innumerevoli sfumature. A questa si aggiunge una notevole varietà geologica dei suoli. Queste combinazioni offrono la possibilità alle cantine e ai vignaiuoli di presentare al mercato diverse tipologie di prodotti vinicoli, frutto di una perfetta combinazione fra vitigno e area territoriale. Dalle sponde del lago di Garda alle terrazze della Valle di Cembra, la vite è una delle componenti più significative del paesaggio trentino. Grazie ai tanti microclimi, la natura coopera con il talento e l'esperienza dei vignaioli per offrire ottimi vini a denominazione di origine controllata DOC o a indicazione geografica tipica IGT. Oltre ai vitigni autoctoni del territorio Nosiola, Marzemino e Teroldego, sulle pendici delle montagne e delle colline che si affacciano sulle valli trentine, hanno trovato un habitat ideale anche Müller Thurgau e Chardonnay. Discorso a parte, merita la grappa del Trentino. Se esiste infatti un prodotto che meglio di qualunque altro sappia riassumere in sé i caratteri e le peculiarità di un territorio e dei suoi abitanti, quello è senza dubbio la Trentino Grappa. Lo testimonia la storia di tantissimi piccoli distillatori che in clandestinità, con alambicchi di fortuna, facevano la grappa per rendere meno grama una vita difficile. Ma che grappa e Trentino siano da sempre un binomio inscindibile lo testimoniano oggi le numerose distillerie in cui con grande professionalità e passione, interpretando in chiave moderna l'antico lambicar, si producono pregiate grappe di qualità. Pregiate, ma soprattutto freschissime. La grande varietà di uve permette una notevole differenziazione del prodotto, tanto che spesso in Trentino la grappa prende il nome del vitigno da cui le vinacce nascono. Il tutto nel rispetto quasi religioso della tradizione, della storia e della cultura dei luoghi. Non mi resta a questo punto che immergermi nel profumo e nel sapore di questi delicati distillati che scaldano il cuore. Mela, pera, lampone, ciliegia, genziana, non so proprio quale scegliere, sono tutti invitanti. E così vi saluto e vi do appuntamento alla prossima tappa di questo fantastico esplorare tra le meraviglie culturali ed enogastronomiche del nostro bel paese.
insieme.